Marenzi Cinzia Rosa. Manfredini. Pasquetti Lapo. Fanti Alessandro. Fasani Federico. Ugo Maria. Presente. Ceraso Maria Vittoria. Nolli Luca. Ventura Marcello. Nessuno lo sostituisce? No. Bencivenga, ecco. Basta, il numero legale è raggiunto. Come? Scusa. Burgazzi Pietro, presente. Il numero legale è raggiunto. Dichiaro aperta la seduta e do la parola direttamente. Allora, come voi sapete, all'ordine del giorno c'è l'espressione di parere in merito al piano urbano della mobilità sostenibile. Questa è la seconda seduta che facciamo sul tema e credo che sia opportuno dare la parola subito all'assessore che fa la sua relazione in ordine alle contraddizioni. Alla fine della seduta c'è la votazione. Boh. Prego.
Allora, grazie Presidente. Io, buonasera a tutti. Volevo valutare con voi il procedimento, nel senso che noi vi ho presentato in una commissione il piano. In una commissione abbiamo presentato le osservazioni e abbiamo discusso. Adesso abbiamo fatto la presentazione delle osservazioni, poi abbiamo fatto una commissione per discuterle e adesso dovremo fare la votazione. Allora, a meno che voi non abbiate ancora delle osservazioni verbali da fare, altrimenti passeremmo alla votazione e se voi siete d'accordo, perché è una scelta vostra, mutuare il tipo di votazione da quella che è la procedura per le osservazioni del PGT, che si votano una per una. Le osservazioni sono 49, quindi di solito si procede in questo modo e poi in consiglio comunale invece si vota il documento complessivo. Siccome non esiste una procedura stabilita dalla norma, perché il PIMS, le città lo approvano con procedure differenti, c'è chi lo adotta e lo approva solo di giunta, c'è chi lo manda in consiglio, c'è chi cerca di simulare, diciamo, un'approvazione come quella del PGT, come abbiamo cercato di fare noi, per cercare di discuterne il più possibile e rendere il più possibile, diciamo, la discussione aperta su questo documento. Oppure, insomma, adesso ditemi un po', Presidente, io lascerei, non so se volete, se c'è qualcuno ancora che vuole dire qualcosa, se vogliamo cominciare ad approvarle una per una e magari su ognuna, non lo so. Se non ce la facciamo ad approvarle tutte entro stasera, riconvocheremo un'altra commissione. 49 le osservazioni. Sì. Le controdeduzioni, scusami Federico. No, scusa, perché tu l'altra volta non c'eri. Abbiamo presentato il documento con le controdeduzioni. Esatto.
No, scusate. Allora, queste 49 sono
elencabili, per cui possiamo chiedere quali sono i punti sui cui volete intervenire, per così escludiamo quelle per i quali non c'è discussione. Poi vediamo quante sono quelle sulle quali volete intervenire e facciamo una rappresentazione del tempo che ci vuole. Se ci vogliono due sedute, tre sedute, facciamo due sedute, tre sedute. Però bisogna fare una previsione. Allora, voi avete la rappresentazione dei 49 punti? Indicate i punti su cui volete intervenire e così vediamo quanti sono i punti oggetto dell'intervento. Però, se avete un'idea migliore, va bene anche quella. Però bisogna fare un ordine di interventi e di tempo, previsione di tempo. Prego, Manfredini.
Grazie, no, solo una cosa perché io francamente sono un po' in difficoltà perché sono qua a sostituire la consigliera Marenzi, quindi non so se c'è un elenco oppure se, perché io come dire, non ho problema a votarle tutte 49, però dovrei almeno capire di che cosa si tratta, eccetera, perché altrimenti faccio fatica. E credo che, non so se tutti hanno presente i 49 aspetti, eccetera, quindi ci vorrebbe almeno minimo due minuti per riassumere brevemente per ogni punto che cosa... Però, questo è il mio parere.
Allora, se volete faccio un riassunto molto, molto sunto. Di tutti i punti. Allora, la Giunta ha adottato nell'aprile del 2019 il piano urbano della mobilità sostenibile. Ok. Si è deciso di portarlo in consiglio come approvazione insieme alle osservazioni con le controdeduzioni che sono il documento maggiormente pesante da approvare, perché comunque il piano è questo ed è un voto unico, mentre le osservazioni con le controdeduzioni chiaramente invece richiedono un'argomentazione, cioè insomma, richiedono più tempo. Allora, il piano era stato presentato a maggio, no, l'anno scorso alla Commissione e non mi dilungo su quello che è il piano e quali sono gli obiettivi. Sono arrivate le osservazioni da 5 soggetti, Oleoficio Zucchi, che ha presentato 3 osservazioni. Legambiente, Circolo Vedo Verde, Legambiente Cremona, che ha presentato 5, 6... un numero di adesso non glielo so dire con esattezza, di osservazioni, FIAB, Federazione, poi CNA e il coordinamento Stati Generali Ambiente e Salute. Allora, ognuno di loro ha presentato delle osservazioni specifiche e puntuali a tutta una serie di argomenti. Nel modo specifico, non so, tipo l'Oleoficio Zucchi ovviamente si è riferito in modo specifico ad alcune questioni riguardante la programmazione e per esempio una di queste riguarda il terzo ponte, gli interessi operatori economici e contraddittorio. Mentre per quanto riguarda Legambiente ha presentato delle osservazioni tematiche, un po' sul trasporto pubblico locale, dove si chiedono delle incentivazioni, dove noi abbiamo dato delle risposte, un po' sulla ciclabilità, molte di queste già assorbite comunque diciamo dal piano e che comunque modificheranno in ogni caso il piano. Lo stesso vale per FIAB, che ha presentato nello specifico delle osservazioni più rilevanti da un punto di vista della ciclabilità. E poi c'è stata Stati Generali Clima e Ambiente, che hanno fatto delle osservazioni anche più generali, in senso generale, anche in quelle che sono... tutta una serie di osservazioni rispettivamente al traffico privato e altre insomma, traffico privato, i poli logistici. 3 osservazioni sono praticamente molto simili e riguardano Terzo Ponte e Gronda Nord, presentati sia da Legambiente, sia da FIAB, sia da Stati Generali Clima e Ambiente, e per quanto riguarda Terzo Ponte, ma con una specificità che non riguarda ovviamente le altre osservazioni, anche Oleificio Zucchi. Allora, per quanto riguarda Gronda Nord, noi abbiamo fatto presente che è stata inserita nel piano come studio trasportistico, ovvero la Gronda Nord è all'interno di piani sovraordinati al comune, anche al PTCP, quindi è inserita anche nel PGT e chiaramente a livello di studio trasportistico e di beneficio sul traffico cittadino è stata tenuta in considerazione. Nel caso venisse realizzata, che cosa potrebbe accadere? E la considerazione che è stata fatta da un punto di vista trasportistico è che allontanerebbe tutto il traffico di attraversamento rispetto all'asse Milano-Mantova, portandolo più a nord e alleggerendo chiaramente il traffico più di prossimità della tangenziale cittadina, che in realtà, insomma, come ben sa il consigliere Burgazzi, è in realtà una strada di scorrimento veloce, non è una tangenziale, ma che alleggerirebbe, nel caso della sua realizzazione, chiaramente il traffico pesante che verrebbe spostato a nord, alleggerendo della pressione, diciamo, sia del traffico che dei fumi e dello smog, la città, in modo particolare chiaramente i quartieri che sono limitrofi a questa strada. Stessa cosa vale per il terzo ponte. Il terzo ponte è una infrastruttura che è stata prevista anche dal Ministero delle Infrastrutture e che è inserita nel piano regionale e che è inserita nel PTCP e che è inserito nel PGT, perché ovviamente a cascata tutti sono stati obbligati a inserire questi vincoli. La realizzazione da un punto di vista trasportistico di questa infrastruttura, che consentirebbe un alleggerimento sempre del traffico pesante che dalla zona industriale, anziché fare l'attraversamento verso l'autostrada, porterebbe ovviamente direttamente al casello di Castelvetro. Abbiamo però tenuto a specificare nelle risposte alle controdeduzioni che queste due infrastrutture sono state analizzate da un punto di vista trasportistico, ma che non è il PUMS lo strumento che ne determina la fattibilità. Cioè, averli inserito qui non vuol dire ok, li facciamo, anche perché sono infrastrutture sovracomunali, per cui il comune di Cremona ovviamente può avere una sua idea, ma chiaramente non dipendono da noi la realizzazione. Detto questo, però, sono inserite qui e quindi abbiamo risposto alle controdeduzioni. No, sono partita da queste perché sono le più spinose, perché le altre sono anche molto meticolose. Chiaramente da questo punto di vista gli ingegneri trasportisti che hanno realizzato il PUMS hanno considerato, da un punto di vista, il PUMS è il piano urbano della mobilità sostenibile, non il piano urbano della mobilità, non è un PUM, e quindi tiene conto di quelli che possono essere i benefici per il traffico di attraversamento e di inquinamento nelle vicinanze. Detto questo, lo ribadisco, noi lo diciamo, non è il PUMS l'atto, il documento che ne determina la realizzazione, perché ovviamente sono infrastrutture che sono previste a livello superiore e quindi comunque il coinvolgimento del Comune di Cremona è un coinvolgimento comunque in fase anche procedurale di autorizzazione, di conseguenza se dovesse succedere se ne discuterà a maggior ragione anche nei piani di programmazione più ampi. Altre cose che sono state inserite e che molte cose sulla ciclabilità sono state recepite, perché o già in corso d'opera o perché avendo il piano, comunque il piano è stato approvato nel 2019, poi c'è stato il cambio, per quanto ci sia stata la conseguenza del sindaco, ma c'è stato un cambio comunque per quanto riguarda invece anche l'assessorato, quindi un riassetto generale, poi c'è stata quella che purtroppo è stata la pandemia da Covid, tutto è stato fermato e poi abbiamo cercato di riprendere in mano la situazione anche da un punto di vista procedurale. Abbiamo aperto, il piano è sempre stato pubblicato sul nostro sito, quindi era visibile a tutti in questi due anni, però abbiamo dato un termine, diciamo un tempo per poter raccogliere le osservazioni per poi poterle controdedurre, che è stato un lavoro piuttosto complesso perché erano osservazioni, io adesso non sono un'esperta, magari chi è in piano di governo, chi sa fare i piani di governo del territorio sa che magari poi comunque vengono declinate anche nelle minime particolari, perché di queste 49 osservazioni poi ogni osservazione ha tutta una serie di declinazioni, cioè per esempio Legambiente ha fatto un'osservazione sul trasporto pubblico locale, ma è declinata in altri 3 punti questa osservazione, quindi da 49 in realtà sono, si moltiplicano perché sono state chiaramente rielaborate in maniera più puntuale. Come vi dicevo, per quanto riguarda la ciclabilità, molte delle osservazioni sono state recepite, non abbiamo tenuto conto perché per esempio ci sono delle osservazioni che riguardavano togliere la sosta in corso Matteotti, corso 20 settembre, per fare posto a delle ciclabili. È chiaro che un'azione di questo genere, che è stata richiesta in alcune osservazioni, richiede in realtà degli studi più ampi, che possono essere il piano urbano del traffico, il piano della sosta, cioè, perché chiaramente andiamo a concentrarci su un'arteria che comunque è un'arteria anche di traffico importante e anche di sosta importante, tenendo conto che, come ribadisco sempre, anche per quanto riguarda la sosta c'è un equilibrio molto delicato tra la sosta residenti, la sosta ad alta rotazione, quindi blu, e le soste a disco, quindi sono comunque delle azioni in cui andare a fare degli interventi è necessario fare e quindi lì gli si è detto bisognerebbe rimandare a studi successivi. Che invece tante altre osservazioni, come le zone 30, l'applicazione delle corsie ciclabili e altre osservazioni, sono state accolte. Anche quella del Mobility Manager, in realtà noi l'abbiamo vista, un'osservazione dei stati generali clima, ambiente e salute, che ci chiedeva l'istituzione del Mobility Manager per realizzare quelli che sono i bike to work, bike to school. E quindi abbiamo comunque, anche nell'ottica di questa, al di là che comunque come ente dovevamo farlo perché è entrata in vigore con il decreto semplificazioni, è diventato comunque obbligatorio, cioè il decreto semplificazioni ha modificato in maniera molto sostanziosa il codice della strada, e quindi tante cose devono essere recepite, ma vengono recepite automaticamente, essendo ovviamente il codice della strada gerarchicamente superiore a qualsiasi altro tipo di piano. Abbiamo nominato il Mobility Manager e stiamo lavorando sul Bike to Work, quindi in automatico diciamo che è stata come se fosse accolta, perché abbiamo il Mobility Manager, è stato nominato dall'ingegner Rossi Alberto, che è un ingegnere in forze all'ufficio viabilità, e lui si è attivato per realizzare i piani bike to work, quindi per andare a lavoro in bici, sia per quanto riguarda la realizzazione di un piano che riguarda i nostri dipendenti, perché è obbligatorio per le aziende che hanno più di 100 dipendenti, e quindi noi ne abbiamo decisamente di più, e poi lui sta anche coinvolgendo tutte le aziende. Quindi attraverso l'associazione industriale ha già avuto dei contatti con le aziende che nel comune di Cremona hanno più di 100 dipendenti. Oltre a tutte le strutture pubbliche, quindi tutte quelle che sono le varie sedi dei vari servizi pubblici che hanno più di 100 dipendenti. Questo perché è un'incentivazione, e poi bisognerà lavorare sui piani che vengono anche finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, per incentivare i dipendenti a muoversi in bicicletta. Quindi questo è un lavoro, per dire che lo abbiamo già inserito. Devo dire che a livello di ciclabili, per quanto riguarda le zone industriali e artigianali come via Sesto, e stiamo finendo la parte di Cavatti Gozzi, ci sarà anche tutto un recupero di una parte che era stata che ha necessità di un ripristino. Quindi ci consentirà comunque, per chi vuole, di affrontare anche questo tipo di esperienza. Poi un'altra delle, adesso io vado un po' random, poi nel senso che chiaramente ve le avevo raccontate la volta scorsa. Per quanto riguarda invece quasi tutte le associazioni ambientaliste, chiamiamole così, cioè Legambiente, FIAB e Stati Generali Clima e Ambiente, avevano chiesto che venissero ampliate le zone 30. Anche questa è una cosa che noi di fatto abbiamo già recepito, perché tutto il centro storico è stato definito 30, tranne le vie di attraversamento, che sono via Spalato e via Grado Zara. Via Spalato, Grado Zara, e l'altra via Cadore, no, via Genala. Via Genala, che sono rimaste a 50 km orari, perché quelle sono le vie di attraversamento che consentono di andare da una parte all'altra della città, cioè proprio di attraversarla in maniera e quindi hanno un traffico anche piuttosto sostenuto. Ma la zona 30 è stata inserita anche nella zona Castello, che non era mai stata oggetto di attività per quanto riguarda la mobilità, e questo consente una ciclabilità, consente la ciclabilità anche in doppio senso, questo perché chiaramente l'auto deve entrare nel quartiere con una velocità ridotta e quindi consente una convivenza tra l'automobile e l'utente debole della strada, che è il ciclista o il pedone. Ci hanno chiesto, credo, Lega Ambiente, le strade scolastiche. Anche queste, le strade scolastiche, sono state inserite nel nuovo codice della strada con il decreto semplificazioni. Abbiamo attivato alcune strade scolastiche. Le prime due che sono state attivate sono via Ticino, che è stata proprio pedonalizzata, e poi via Tagliamento, attorno alla scuola Bissolati, con poi abbiamo fatto la Capra Plasio proprio in questi giorni, l'ordinanza per fare la strada scolastica, perché lì avevamo avuto con l'inizio di questo anno scolastico delle problematiche rilevate dai genitori di una concomitanza tra utenti deboli, tra cui anche molti bambini ovviamente, e le automobili dei genitori che andavano avanti e indietro. Quindi alla scuola Capra Plasio è stata realizzata proprio in questi giorni la strada scolastica, e anche alla scuola Lancetti, dove è stato fatto un senso unico e dove in orari di ingresso alle scuole Lancetti è un nido, esatto, quindi sono anche molto piccoli. Abbiamo inserito una strada scolastica anche lì, quindi nell'orario di accesso dei bambini c'è il divieto di accesso, e poi comunque è stato reso un senso unico anche per ordinare un pochino il traffico. Quindi di fatto queste sono dei recepimenti che arrivano, se non sono previsti nel piano, perché ovviamente è precedente, ma che ci consente di farlo grazie al decreto semplificazioni con la modifica del codice della strada, e quindi di fatto implicitamente sono già state accettate. Altra cosa che riguarda FIAB, ci faceva presente l'utilizzo delle corsie ciclabili, che è un nuovo strumento, anche questo previsto dal codice della strada. La corsia ciclabile rispetto alle piste ciclabili o alle piste promiscue ciclabili non necessita di una sede propria, cioè la pista ciclabile può essere in carreggiata con doppia linea, oppure con una barriera fisica se a doppio senso, oppure in sede propria come quella di Viale Trento Trieste, cioè separata, o come quella di Cavati Gozzi, quindi separate dalla sede stradale. La corsia ciclabile invece non è un nuovo strumento che praticamente delinea all'interno delle corsie stradali uno spazio che deve essere dedicato al ciclista, ma è uno spazio sormontabile, cioè il ciclista, se c'è il ciclista, l'automobilista deve dare la precedenza al ciclista. Se il ciclista non c'è, l'automobilista può sormontare quella linea, che invece non è sormontabile nelle piste ciclabili, altrimenti si va in multa, e quindi utilizzare quello spazio stradale anche per sé in assenza di ciclista. Quindi diciamo che era una delle osservazioni che FIAB ci aveva fatto, di applicare queste nuove piste ciclabili. Una sperimentazione di corsia ciclabile è stata realizzata a Cavati Gozzi, quella è appunto sormontabile in un piccolo tratto, e c'è la pista sopra, quindi se una persona vuole sentirsi in pista va semplicemente sopra e scende. Se invece vuole andare dritto in corsia ciclabile, la corsia ciclabile è disegnata e anche colorata in modo tale da renderla più evidente, ma è sormontabile in assenza di ciclista, mentre per dire quella che va su, che invece è pista, non è sormontabile. No, queste sono un po' le novità che il codice della strada ci ha consentito di accettare senza bisogno di modificare eccessivamente il piano. Poi la CNA ci ha chiesto il piano della logistica urbana, e nello specifico la richiesta dell'approvazione del piano della logistica urbana entro questo mandato amministrativo, e logistica urbana e apertura di un tavolo di confronto con le, permanente con le associazioni di categoria. E noi abbiamo semplicemente, per dire, questa è l'unica che ha fatto CNA, abbiamo detto che comunque questo era già il piano era già capiente, cioè era già prevista il piano della logistica urbana. Non so se vi ricordate, c'è proprio un punto che lo specifica per la rottura di carico nel modo particolare. Lo sto guardando, sto cercando di fare un riassunto. Ecco, queste erano un po', diciamo, queste erano un po' a grandissime linee quelle che, insomma, erano le richieste da parte delle varie associazioni che hanno scritto. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, c'era un'osservazione specifica che diceva, non mi ricordo se di Legambiente forse, quella che chiedeva di portarlo al 15%. Allora noi nel piano, se voi vi ricordate, il piano prevede 30-30-30-10, quindi 30% sarebbe l'obiettivo al 2030, sarebbe il 30% veicoli privati, 30% di spostamenti a piedi, 30% di spostamenti in bici e 10% di spostamento in trasporto pubblico. Allora, il trasporto pubblico però bisogna tenere conto che parte da un 5%. E è stato risposto a Legambiente che, per quanto sia un obiettivo molto ambizioso, quello del 15%, abbiamo ritenuto opportuno lasciarlo al 10%, perché arrivare al 10% vorrebbe dire già fare il 100% in più, insomma. E soprattutto perché si è visto anche nella mobilità Covid l'aumento del trasporto pubblico o la diminuzione del trasporto pubblico non incide sul trasporto privato, ma incide sulle altre forme di mobilità sostenibile. Quindi anche nel trasporto, anche nel periodo di spostamenti Covid, si è verificato che chi non ha preso il trasporto pubblico in realtà si è mosso un po' sì con il mezzo privato, ma se ha potuto è andato con la mobilità sostenibile. Quindi diciamo che non c'è un travaso così immediato da trasporto privato a trasporto pubblico o da trasporto privato a, diciamo, che tendenzialmente il bacino è un po' quello. Ecco, queste erano un po' le osservazioni principali che erano pervenute. Non so se il geometra granata se ne ricorda qualcuna, io mi sto dimenticando, mi pare che... Dimmi. Grosso modo erano tutte centrate esatto su questi temi. Molte delle osservazioni presentate da Legambiente di fatto erano a volte sono un sostegno a tutte le attività, cioè aumento della ciclabilità, aumento della pedonalità, che sono comunque obiettivi di piano. Ecco, per quanto riguarda la politica della sosta, come appunto vi dicevo, la politica della sosta in generale, che è una delle osservazioni principali anche di Legambiente, si rimanda comunque ad altri tipi di pianificazioni, perché insomma abbiamo visto anche per altre zone dove abbiamo chiesto di fare degli studi, come la zona del Via Giordano ovviamente, che è necessario sulla sosta per quanto riguarda il togliere la sosta, perché qua quello che si chiede è di dare più spazio ai cittadini, cioè quindi più spazio alle biciclette, più spazio ai pedoni, togliendo le auto dalle strade. Ecco, questo è un tema. Cioè, mentre è molto più semplice valutare se un posto è residente, libero o a pagamento, dipende da quel posto che significato deve avere, cioè quindi se deve liberarsi subito, se invece può ospitare una sosta prolungata come quella dei residenti. Ovviamente invece sottrarre la sosta è un altro tema, insomma, quindi ovviamente bisogna rimandare ad altri temi. Io direi basta, no, c'erano?
Pedonalità.
Esatto, sì, poi chiedevano un aumento della pedonalità con aree pedonali maggiori e ZTL più grande. Per il momento, cioè per noi come proiezione, abbiamo ritenuto che potessero andare bene gli obiettivi di piano. quindi per dire queste proposte non sono state completamente accolte. Oppure la logistica di distribuzione delle merci, anche Lega Ambiente la chiede. FIAB ha fatto anche delle osservazioni per quanto riguarda il rispetto delle regole di circolazione, e abbiamo detto che questi temi non possono essere accolti ma in fase di progettazione dei singoli interventi. La mobilità condivisa e la mobilità elettrica, favorire la mobilità condivisa e la mobilità elettrica era uno degli obiettivi di piano. Diciamo che per i primi anni soprattutto sarà anche un po' complicato rispetto anche al car sharing o al carpooling, per ovvi motivi, e quindi si è ritenuto di mantenere quello che era già previsto nel piano, cioè di non incentivare ulteriormente. Ecco, queste sono un po' le osservazioni. Poi ci sono state tutta una serie di... poi alcune sono molto puntuali, per cui... non so, tipo FIAB ci ha chiesto un parcheggio Kiss and Ride presso la stazione ferroviaria, in realtà c'è già, cioè in via Gli Scali, i primi 20 minuti non si pagano, appunto perché sono quei parcheggi che consentono di portare la persona in stazione, accompagnarla al treno, salutarla e poi ripartire senza bisogno di pagare il biglietto. Ecco, insomma, queste sono un po' le osservazioni in generale, insomma, io che sono quelle che vi ho raccontato invece più nello specifico la volta scorsa. Ecco, altro francamente non saprei. Ecco, non so se siete soddisfatti, poi adesso non so, Presidente, come vogliamo procedere?
Il problema è ancora di organizzazione. I punti sono 40 e rotti. Di 2-1, o se passa uno per uno e lo si spunta, oppure si trova l'intesa per dire: dite su quali punti volete intervenire, alzate la mano, noi le annotiamo e facciamo un ordine di lavori. Ma per sapere quale ordine bisogna sapere che tipo di discussione viene e per quanti punti e quanto tempo grosso modo serve, se no non si può dire. Quindi faccio la domanda precisa: siete in grado uno per uno dire su quanti punti volete intervenire? Che noi come? No, a me interessa sapere quanti punti volete mettere in discussione. Poi quando abbiamo il programma vediamo il tempo che ci vuole o le sedute che ci vogliono, ma per sapere questo bisogna sapere qual è la materia oggetto della discussione. Quindi rifaccio la domanda: siete in grado di dire su quanti punti in linea di massima siete disposti a intervenire? Noi annotiamo e sappiamo che la discussione verrà fatta, perché poi ognuno di voi potrebbe avere lo stesso oggetto, lo stesso punto o punti diversi. Quindi bisogna sapere, per poter disciplinare gli interventi, bisogna sapere l'ordine degli interventi. Non ho capito bene.
Posso proporre di fare una discussione generica e poi, se uno ha domande specifiche su un determinato punto, magari chiedere su quel punto.
Allora, la discussione, noi abbiamo presentato i documenti, questo documento, e la volta scorsa abbiamo fatto la discussione, quindi oggi in teoria bisognerebbe votare, però mi rendo conto che il tema non è chi frequenta probabilmente la commissione territorio è più avvezzo a tutta una serie di a tutta una serie di procedure, perché affrontare il PGT comunque è un argomento complesso che richiede complessità anche di sedute. Allora io Presidente, potremmo fare anche così, vi propongo questa cosa. Allora, innanzitutto non è necessario mandare il PUMS in discussione il 15, Quindi se ci teniamo come obiettivo di mandare il PUMS in consiglio, il consiglio successivo, noi possiamo, Presidente, qui parlo più che da assessore, da ex Presidente del Consiglio, possiamo riaggiornare la seduta per le volte che ci serve per approvare i punti.
La seduta della Commissione o del Consiglio?
Della Commissione, per lasciarla aperta perché i consiglieri possano avere, cioè noi magari, se siete d'accordo, possiamo leggerne una a una, perché vanno votate una a una, quelle che vanno via lisce le votiamo e quelle che richiedono un approfondimento le discutiamo, cioè io non mi sottraggo alla discussione, era solo per andare avanti.
Ceraso.
No, io volevo solo chiedere se oltre alle osservazioni c'era anche in votazione proprio il documento oggi. Non so, io non so come volete procedere, però nel senso di dire, visto che l'altra volta erano state anche inviate le osservazioni, quindi ciascuno di noi ha avuto modo di vedere sia le osservazioni sia le controdeduzioni. Quindi se siamo già in grado di votarle, nel senso di dire che non so se avevi intenzione di procedere per titolo, per ciascuna e su ognuna dovevamo esprimere un voto, cioè se nessuno ha delle osservazioni non vedo perché non procedere subito alla votazione ed eventualmente magari poi discutere sul PUMS, che forse è il documento più, cioè, non lo so, però perché io lo dico perché non ho osservazioni da fare, mi sembra neanche i miei colleghi, rispetto alle singole osservazioni, però magari ne avrei sul documento, questo intendo, quindi non lo so. Magari che faccio subito una domanda anche sul tema proprio del documento. Io non ho capito questa cosa, che il documento, che se il documento che oggi ci proponete di approvare è quello identico che è stato adottato oppure è già stato integrato e modificato rispetto a, perché anche questo è un tema secondo me sul quale mi piacerebbe invece discutere e confrontarmi più che sulle singole osservazioni sulle quali voi avete già comunque dato le controdeduzioni, quindi.
Prego.
Sì, esatto, cioè il punto è questo. La roba interessante oggi è capire quali sono le modifiche al documento che sono state introdotte successivamente alle controdeduzioni. Perché se le controdeduzioni sono tutte respinto, 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 il documento è uguale a quello che è stato, diciamo, utilizzato come base per le controdeduzioni. Se invece sono state fatte delle modificazioni successive alla controdeduzione che ha magari qualcuno ha anche recepito delle proposte da parte di queste associazioni, allora io direi che la cosa interessante è capire quali sono le modifiche al documento rispetto a quello che l'amministrazione aveva prodotto per la fase di... Grazie.
La parola.
Allora, il tema è, il documento che viene posto in votazione è il documento di aprile 2019. Poi ci sono alcune osservazioni, poi magari mi viene incontro l'ingegner Valentini che è collegato, che è stato lui a redare il piano, che vengono recepite e alcune che sono già all'interno del piano recepite o che comunque... Diciamo il DL semplificazioni di fatto ha superato. Dopodiché bisognerà anche valutare nel piano di monitoraggio perché il PUMS poi prevede anche un piano di monitoraggio, anche nel piano di monitoraggio se poi sarà necessario apportare ancora ulteriori modifiche. Ecco. Però il piano, siccome in Consiglio Comunale il documento originale non è mai andato, bisogna votare il documento originale e poi quelle che sono le...
Pare aver capito, la domanda è quali sono le osservazioni che sono state respinte? Le osservazioni che sono state fatte che non abbiamo accettato?
Allora, perché io purtroppo non sono venuto l'altra volta e forse non so questa cosa. Se fosse un piano normale, uguale a tutti quelli che costellano l'allegro mondo dell'urbanistica, ci sarebbe dovuto essere un passaggio di adozione in Consiglio Comunale di questo piano, un periodo di osservazioni e controdeduzioni e poi una successiva riadozione o approvazione definitiva con un documento che non può essere quello del primo passaggio, ma sarà quello del primo passaggio modificato sulla base delle risposte che l'amministrazione ha dato al signor Tizio Caio Sempronio, dicendo: la tua osservazione è respinta, la tua è parzialmente approvata, la tua è approvata in toto. Quindi noi oggi, secondo me, più che dire che cosa ha detto l'amministrazione di ogni singola, su ogni singola questione, che tanto non vi facciamo cambiare idea, no? Non è che noi oggi vi diciamo: ah, lì dovevate rispondere che bisognava farne 4 di terzi ponti e invece ne avete fatto solo uno, non lo farete mai. È più interessante capire quali sono le modifiche rispetto al documento portato in consiglio il primo giro, il documento che tornerà, che cosa è cambiato, che traduco, a cosa è servito farlo passare dalle controdeduzioni e dalle osservazioni, perché se un'amministrazione è sensibile alle esigenze della città ha fatto alcune modifiche, se invece è un'amministrazione a cui è sembrato solo un periodo di perdita di tempo nel quale bisognava dir di no a tutti per riportarsi il suo documento perché gli piaceva tanto come l'avevano fatto loro, lo traduco in modo politico e dalla mia parte. Presidente, mi consenta, va oltre però la cosa interessante, quella lì, cioè io faccio un piano regolatore, lo metto in pasto giustamente alla città, alla fine di mesi e mesi di vai e torna di carte non ho cambiato niente, cosa può voler dire? Che qualcuno o tutti non sono stati tutti non sono stati ascoltati, qualcuno ha ragione, qualcuno forse ha ragione, magari qualcuno anche ha torto. Questa è la cosa che interessava capire a me, che oggi francamente, forse perché non c'ero la volta scorsa, però funziona così, anche senza che io fossi stato presente.
Ci sono delle osservazioni che sono arrivate e che sono state accolte?
Allora, innanzitutto per rispondere al consigliere Fasani rispetto alle procedure, il PUMS ha un... Non mi chieda perché, ma è così. Ha una modalità allora si è deciso nel 2019 di dare una modalità di approccio mista, ovvero l'adozione non la fa il Consiglio Comunale ma la fa la Giunta. Quindi perché non è stato, siccome io non sono avvezza a gestire le pianificazioni, ho chiesto più volte anch'io consiglio, ok? Allora, il piano, anziché, allora normalmente il PGT, mi corregga se sbaglio, va in consiglio comunale, viene adottato in consiglio comunale, poi c'è il tempo di deposito, poi ci sono le osservazioni, insomma ha una procedura molto, ma che è stabilita dalla norma di legge, ok? Il PUMS non ha questo genere di iter, non è indicato da nessuna parte, ogni città ha fatto a sé. Cremona nel 19 ha deciso di far adottare il piano alla giunta, poi di depositarlo, di fare le osservazioni e di passare tutto in consiglio comunale alla fine. Quindi di fatto al consiglio manca l'adozione, no? In quello che lei mi sta dicendo, perché l'ha fatto la giunta, quindi il piano è già adottato, deve essere approvato poi con le controdeduzioni dal consiglio, sbaglio? È così. Quindi ecco perché mi sono concentrata su quelle che sono le controdeduzioni, perché anche le osservazioni che per dire adesso lei non c'era, ma che mi ha fatto la consigliera Ceraso nell'altra seduta, erano specifiche nel PUMS, non erano sulle osservazioni, e io chiaramente ho tenuto conto anche di tutta una serie di osservazioni sue, però lei giustamente ha fatto delle osservazioni che erano sul piano l'altra volta, perché era stato presentato il piano. Adesso invece noi stiamo valutando quelle, io vi sto proponendo solo le osservazioni. Purtroppo non è una modalità questa di approvazione che non è stabilita dalla norma in maniera chiara, quindi può anche creare confusione. Io ho chiesto più volte che cosa succede. E allora molte osservazioni non sono recepite perché in realtà sono osservazioni per cui il piano è già capiente, quindi moltissime osservazioni è come se fossero recepite ma non lo sono, perché il piano già ne tiene conto, tipo le zone 30 eccetera. Poi ci sono due o tre osservazioni di cui però chiedo per cortesia, se mi danno una mano i tecnici, che sono state recepite ma proprio un numero ridotto, e alcune invece è stato detto no, non, questa cosa va successivamente. Addirittura alcune si è detto, queste il piano è stato adottato prima dell'uscita del DL semplificazioni, quindi il codice della le modifiche al codice della strada, pertanto in un monitoraggio di un futuro aggiornamento il piano andrà adeguato. Questo è un po' il quadro. Capisco che è un po' guardi, è stata una confusione anche per me. Per cui io no, mi fermo perché prego.
Sì, però oggi noi dovremmo votare anche il piano, giusto? Perché l'ordine del giorno non diceva così, sì, adozione però, del piano.
Dopo sto zitto davvero perché...
Espressione in merito al piano... No, scusa, Federico, finisco un secondo, perché la convocazione era espressione di parere in merito al piano urbano della mobilità sostenibile, adottato con delibera. Quindi quello che io vorrei capire, che senso ha proporre al Consiglio Comunale di adottare un piano che di fatto in parte è già superato? Cioè perché in questi... Voglio dire, è uscito un decreto che dovrebbe aggiornare il piano rispetto al codice della strada, eccetera, perché proporre al Consiglio Comunale un qualcosa che non è più aggiornato, ma non è più aggiornato neanche in alcune scadenze. Cioè, ad esempio, sul trasporto pubblico locale, se si diceva che uno degli obiettivi era, quando c'era la gara, riaggiornare e fare, e la gara è stata prorogata di 4 anni, è chiaro che già tutte le scadenze e il monitoraggio ad oggi non può essere rispettato, perché ci sono delle scadenze 2020-2021, siamo già qua, ma se la gara è stata rinnovata, cioè questo fa un po' il tema. Quindi va bene, secondo me, le controdeduzioni, e va bene, nel senso che prima o poi bisognava discutere anche queste, però perché presentare un documento che di fatto è ancora quello adottato, cioè allora potevamo approvarlo subito in consiglio, successivamente all'adozione in giunta, perché adesso il senso di votare un documento che in parte è già scaduto, tra virgolette, perché... tante cose, siamo già nel 2021 e c'erano obiettivi al 2020 che non sono stati rispettati, il senso di approvarlo adesso non lo vedo sinceramente.
Oh, scusate, prego, scusate, un attimo, la parola al consigliere Fasani.
Ecco, allora, anche qui, se è stato adottato da un organismo dell'amministrazione che è la giunta, è evidente che non possa approvarlo il consiglio, no? Perché dovrà essere approvato dal medesimo soggetto giuridico amministrativo che l'ha adottata, e difatti qui c'è scritto espressione di parere in merito all'adozione. Questa non è noi non stiamo approvando niente, stiamo esprimendo un parere in merito a un documento adottato nel 2019, cioè a distanza di 2 anni esprimiamo un parere su un documento adottato, quindi non approvato, adottato dalla giunta. Io lo dico per chiarezza anche verso i miei colleghi. Allora, come? Proprio lei avvocato, sono due parole molto diverse. No, Presidente, non faccia così, per piacere. Non faccia così, se io faccio l'assessore, porto in consiglio una roba, dico ma sì, adozione come approvazione per un piano, ma no, cosa stiamo dicendo? Allora c'è l'adozione, la pubblicazione, il tempo per le controdeduzioni e l'approvazione definitiva controdedotta da parte del medesimo soggetto che ha adottato. Quindi noi, per chiarezza, non stiamo approvando un documento che è stato scelto da altri e mai condiviso, perché a noi, più che essere stato raccontato per benevolenza dall'assessore ogni tanto, se l'è fatto la giunta con i suoi uffici, se l'ha adottato la giunta, va benissimo. Però io dico che se lo approvi pure sta giunta, questo documento, noi esprimiamo un parere su un'adozione, noi non stiamo proprio decidendo un bel nulla, perché domani mattina, a me piace correre al punto politico, domani mattina è il Consiglio Comunale che ha detto che quella roba lì va bene, e no. Il Consiglio Comunale esprime un parere su un documento di 2 anni fa, ok? Che deve essere ancora approvato, non si sa da chi, perché se la normativa non è chiara, l'assessore giustamente dice io non so neanche io il percorso, come mai è fatto così, però è storto, perché qualunque altro tipo di pianificazione ha un percorso di adozione e approvazione ben chiaro, ben delineato. Quindi che si sappia, che sappiano tutti, compresi i miei colleghi di maggioranza, che noi stiamo esprimendo il parere su un piano adottato al 10 aprile del 2019, ma non stiamo approvando questo documento. Altrimenti io chiedo, Presidente, che lei si faccia carico di questa verifica col segretario e faccia scrivere approvazione definitiva da parte del Consiglio di una roba adottata dalla Giunta, che secondo me qualche problemino ce l'abbiamo, perché mi sembra un po' una roba fatta così. Scusate, poi adesso basta davvero, perché...
È di fatto una pregiudiziale. Dice, prima ancora di entrare a parlare di questo, voglio sapere un'altra cosa. Quindi qui il tema è una pregiudiziale. Bisogna che l'amministrazione si esprima se, quando ha detto adottato da delibera, ha voluto dire che la competenza era della Giunta, che la Giunta ha deliberato e quello che va in consiglio è il parere sulle osservazioni che vanno a completare un procedimento che in parte è stato deliberato. È una pregiudiziale. Quando te hai detto che la Giunta ha ritenuto di approvare diversamente che per i piani, approvare in Giunta, qui il tema che viene sollevato che non è stato approvato in Giunta. La Giunta ha fatto la prima parte di un procedimento più complesso che sarebbe finito in Consiglio. Questa è una pregiudiziale, per cui questo è un nodo da sciogliere, perché se la Giunta dovesse ritenere che effettivamente voleva dire che ha deliberato, che la competenza della deliberazione di questo piano non è come nei piani urbanistici di competenza del Consiglio, perché la legge non impone questa procedura e quindi è stata scelta una procedura diversa con un organo diverso di competente all'approvazione, allora ritorniamo al punto che dove c'è scritto adottato dalla delibera vuol dire deliberato, approvato con delibera, perché si è scelta una strada diversa da quella dei piani urbanistici. Quindi questo è una, mi pare di aver capito però che al di là di quello che è stato scritto adottato dalla delibera voleva dire approvato con delibera, perché se la delibera di Giunta ha approvato, perché così ha deciso la Giunta potendolo fare perché la legge non imponeva la competenza del Consiglio, allora si riapre il discorso.
Avevo promesso invece promesse da Marina. Se fosse stato approvato non ci sarebbe stato il tempo delle controdeduzioni, invece essendo stato adottato si sono creati i presupposti perché ci fossero delle controdeduzioni. Può far controdedurre una roba già approvata?
Procedimento che non porta in consiglio come negli piani urbanistici, ma faccio di competenza della Giunta questa cosa qui. Però siccome poi voglio conoscere il pensiero del Consiglio che non è competente all'approvazione del piano, ma voglio sapere il pensiero, gli faccio sviluppare le controdeduzioni, gli faccio conoscere i testi, permetto loro di esprimere un parere, dopodiché ho il parere del Consiglio non sull'approvazione del piano, ma un concetto o il parere del Consiglio sul piano approvato di prima battuta con un procedimento che possiamo anche ritenere non brillantissimo, però se rientrava nel potere discrezionale della Giunta, la Giunta così ha deliberato. Però, per cui non è vero che è inutile, perché è formale, perché se avesse fatto il procedimento come dite voi e come era per i piani e poi il parere fosse stato respinto perché nessuno cambia parere, alla fine saremmo arrivati all'approvazione del Consiglio in modo non soddisfattivo per l'opposizione, che equipara, che è come la Giunta, la delibera di Giunta che non è di Consiglio e che vi è stato sottratto nel merito ultimo. Quindi adesso andiamo alla sostanza. Questa procedura, o sosteniamo il punto, e dico sosteniamo per dire sosteniamo tutti, o sosteniamo il punto che c'è una pregiudiziale, che merita di essere approfondita, perché pare che sia un modo improprio di procedere, e comunque ritenuto improprio, e allora dobbiamo chiedere alla Giunta che si manifesti se è disponibile a rivedere la procedura, o se no si arriva al punto.
Allora, sul sito, no, sul sito Osservatorio PUMS ci sono proprio le linee guida, che sono quelle ministeriali, che parlano di tre fasi: PUMS in redazione, che è quello dove si approvano le linee di indirizzo, eccetera. Poi c'è scritto adottato. L'adozione del PUMS avviene generalmente con una delibera di giunta comunale. A seguito dell'adozione, la proposta di piano viene messa a disposizione di cittadini e stakeholders per un periodo di tempo limitato, durante il quale è possibile effettuare delle osservazioni, che è la fase che abbiamo appena fatto. Poi però c'è scritto: un PUMS adottato può essere oggetto di revisione, nel qual caso nei dettagli viene inserita la dicitura PUMS in revisione, che è un po' quello che avevamo detto. Adesso poi, e poi c'è scritto: approvato, un PUMS approvato, ha concluso il suo iter ed è dunque immediatamente vigente. L'approvazione avviene tramite una delibera di consiglio comunale. Quindi quello che deve essere chiesto al consiglio comunale è l'espressione di parere in merito, cioè la commissione, espressione di parere in merito all'approvazione. Il problema che stiamo dicendo è che noi andiamo ad approvare un PUMS che non è stato rivisto, revisionato in base sia alle osservazioni, sarà un atto di giunta, cioè quello che l'ha adottato dovrebbe anche rivederlo in base alle osservazioni oppure agli adeguamenti normativi, perché non ha senso che portiate in giunta un consiglio, un documento che non è stato revisionato, visto che le osservazioni ci sono state e voi dite che alcune le avete anche recepite, oppure ci sono state modifiche normative. Quindi nella fase di adozione è ancora possibile revisionarlo. E al Consiglio si dovrebbe presentare un documento revisionato.
Io adesso seguo il discorso della Ceraso. Se ci fosse stata la revisione, allora si arriva poi al Consiglio, ma qui non compare esserci stata da parte dell'amministrazione la revisione. E infatti è stato approvato prima, perché la delibera è del 10 aprile del 19. Non sento.
È possibile.
No, stiamo dicendo che l'adozione è stata fatta dalla Giunta per fare in modo di raccogliere le osservazioni. Le osservazioni sono state recepite, ma nel frattempo sono anche subentrate, da quello che abbiamo capito, delle revisioni normative. Allora, che senso ha proporre al Consiglio, che è competente ad approvarlo, un documento che non recepisce né le osservazioni né i cambi di normativa? Perché quello che ci è stato proposto, se non ho capito male, è l'approvazione dello stesso documento che è stato adottato con la delibera del 2019. Io ho capito così.
Prego, Napo.
Grazie. No, volevo anche io contribuire a rendere più complicata la discussione, però mi sembra il termine giuridico, come diceva anche il consigliere Fasani, adozione è una cosa diversa da approvazione. Adozione vuol dire che la Giunta l'ha fatto proprio, è stato preparato il PUMS dai tecnici, poi la Giunta con delibera lo ha fatto proprio, quindi l'ha adottato. L'approvazione è successiva alla fase, come diceva anche la consigliera Ceraso, alla fase delle osservazioni e le controdeduzioni. Le controdeduzioni altro però non sono che la risposta dell'amministrazione alle osservazioni, che in parte, mi pare di aver capito, sono state recepite, in parte sono già dentro al documento, perché la normativa entrata in vigore col decreto semplificazioni le ha fatte diventare norma di legge, quindi supera nella gerarchia delle fonti il documento di piano, e altre osservazioni sono state respinte. Quindi io credo che oggi, se vogliamo, noi dovremmo votare con un unico atto, un'unica espressione di parere su tutto quello che è la documentazione che l'amministrazione ci ha mandato precedentemente, che comprende osservazioni e controdeduzioni, dove c'è scritto quelle che sono state recepite, quelle che sono state respinte, quelle che sono, diciamo, capienti perché introdotte con atto normativo. Quindi dal mio punto di vista oggi si dovrebbe dare un unico parere, espressione di parere su l'adozione del PUMS fatta dalla Giunta, con le osservazioni recepite, respinte e introiettate in forza di legge dal documento.
Prego, assessore.
Se i consiglieri hanno finito di dibattere, posso...
No, io volevo dire ancora una cosa, poi sto zitto. Io credo che questo procedimento non mi piace. È stato fatto una cosa diversa dai piani dell'approvazione normale dei piani urbanistici. E questo si poteva fare. Però poi si è fatto una differenza ad imitazione e si è messo dentro queste contraddizioni, poi il giudizio sulle contraddizioni, che ha reso questo procedimento improprio, spurio, per cui alla fine la tesi di Pasquetti, se è la tesi della Giunta, lo deve dire la Giunta, non lo deve dire un consigliere. Per cui l'ipotesi di Lapo sta in piedi se solleviamo l'eccezione pregiudiziale che ha posto la Ceraso e Fasani e chiediamo che la Giunta si dichiari, si manifesti in modo più lineare su il tipo di procedimento che riteneva di fare perché aveva il potere di farlo, non essendoci obbligatorietà della competenza del Consiglio, ha deciso un procedimento. Questo procedimento, che risente di un altro procedimento che un po' lo imita, ma poi lo snatura perché i consiglieri di opposizione ritengono che in questo modo non hanno poi modo di partecipare alla deliberazione anche sulle contraddizioni che hanno presentato e le osservazioni, finisce per essere un procedimento che anche a me non piace tantissimo, per la verità. Quindi la domanda che faccio è immaginabile chiedere, ritirare il testo e chiedere alla Giunta di esprimersi in maniera normativa, regolamentare, deliberativa, chiamatela come volete, pur facendo proprio il testo e quanto ha detto adesso Lapo, tenendo presente che non lo deve dire un consigliere, lo deve dire la Giunta, perché è lei che ha avocato sé questa competenza di delibera, e che finisce per essere una pregiudiziale. Poi la Giunta, secondo me, ha il diritto di dire che ha fatto così perché ritiene che aveva il potere di farlo e ritiene di confermare. Però questa pregiudiziale che è stata sollevata ha la dignità di una pregiudiziale e quindi bisogna decidere sulla pregiudiziale. Prego.
Allora, la procedura che è stata adottata sempre in tutti gli altri enti è quella di adozione di giunta, periodo di osservazioni e poi in consiglio comunale arriva l'atto. Ok? Allora, l'atto che noi proponiamo è quello originale, per il semplice motivo che le osservazioni o vengono respinte o oppure sono capienti e sono già all'interno, forse ho sbagliato nel dire sono recepite, ma in realtà sono capienti all'interno del piano. Il piano va chiuso, io lo so che è una formula mista, ma non l'ho deciso io, non l'ha deciso il consigliere Fasani, l'hanno deciso che comunque stanno adottando tutti questo sistema. Il piano va chiuso perché così possiamo fare il piano di monitoraggio e poi questo piano potrà essere, cioè si potrà valutare poi di aggiornarlo. Se noi non chiudiamo mai questo benedetto piano, è chiaro che non riusciremo mai a procedere insomma, in quelle che sono le attività del piano della mobilità. Dopodiché, probabilmente questo è corretto. Ok, dopodiché bisogna esprimere il parere su quello che è il documento, tenendo conto, io vi parlavo delle osservazioni una per una perché potevamo valutare insieme, cioè capire insieme il perché una cosa non è stata recepita, ma se tutti i documenti li avete letti e non c'è niente da dire, non lo so, io francamente direi, cioè la procedura è questa, cioè me lo sta confermando il dirigente, me lo conferma la posizione organizzativa, me lo sta confermando attraverso, non è intervenuto, ma attraverso un messaggio, anche l'ingegner Valentini che è insomma, chi ha redatto il piano e che è in ascolto, pertanto è chiaro
che, scusa, le indicazioni che sono capienti nel piano,
sì,
e che non sono state respinte, ovvero che sono state
non luogo a procedere,
no, se ci sono osservazioni che sono state accettate e non sono capienti del piano approvato, per cui queste osservazioni, se ci sono, come vengono,
ce ne sono
di
vuoi di fare un intervento? Ce ne sono un paio che sono state recepite. Adesso se magari l'ingegner Valentini riesce a intervenire.
Sì.
Sì.
Credo di aver capito quello, vi dico quello che ho capito. Le osservazioni che sono state fatte, quelle che sono respinte, sono respinte. Quelle che sono in qualche modo già recepite nel piano, quelle sono già recepite, quindi tamo che non esset. Quelle che non sono recepite hanno la forza di essere una prenotazione di interesse quando sarà modificato il piano, per cui esistono il PUNF che viene in consiglio adesso, che si approva quello lì, e quella procedura originale che è stata fatta, assomigliante ma non del tutto con i piani ufficiali urbanistici, di fatto sono osservazioni che saranno oggetto delle modifiche che saranno fatte a questo piano, che saranno poi portate in consiglio successivamente. È un po' lavorato, però il concetto sfalsa un po' il discorso che questo è ad imitazione di quell'altro. Non possiamo considerarlo un'imitazione dell'altro, perché sennò effettivamente la procedura è diversa. Noi dobbiamo considerare questo con una procedura così voluta, e le contraddizioni sono quelle non respinte, quelle non recepite, saranno quelle di cui si terrà conto in sede di modifica del PUF, che dice che tra l'altro ce ne sarà prossimamente una modifica anche per le cose che ha detto la Ceraso, che in parte sono già da rivedere. Io così l'ho capita. In questo modo, secondo me, questo è il pensiero della Giunta, e non si può dire che voglia sottrarre il giudizio al Consiglio. Ritiene che non sia di competenza del Consiglio questa fase, come sarebbe se fosse stato un piano urbanistico. Questo mi pare di aver capito anche dalla precisazione. Se è così, è così, è stata scelta questa strada.
Vorrei solo dire una cosa, che è una prerogativa della Giunta fare il PUMS, adesso che abbia recepito tutte le argomentazioni di Legambiente piuttosto che di altri organismi che hanno criticato, hanno voluto migliorare, hanno dato un contributo per, allora il PUMS sono state ascoltate le persone e è stato comunque approvato quel PUMS. Noi siamo qui solo per dire va bene, a mio modo di vedere Consiglio è utilissimo, però mi ha sorpreso l'intervento tra virgolette di Fasani o anche della Cerato, perché loro sono molto competenti su queste cose, quindi sa benissimo che più di tanto il PUMS i consiglieri o danno solo un parere, cioè parere se va bene o no. Purtroppo deve passare il PUMS, deve passare dalla commissione, deve passare dal consiglio comunale, dopodiché loro l'hanno spiegato e hanno fatto quello che l'assessore, i tecnici, come volete voi, hanno fatto quello che dovevano fare, cioè sono venuti qui a spiegare cosa è stato deciso per il PUMS, che poi sia stato adottato prima e sia già dato, però deve fare questi passaggi per essere, questi sono i passaggi, deve essere passato, approvato dalla Giunta, deve passare in commissione, si dice se si è favorevole, non si è critica, e poi va in consiglio. È un iter, credo, normale, insomma.
Poi devo andare davvero perché alle 7, e mi scuso anche, però per il consigliere Pini, ma in generale, ma noi non siamo qui per dare dei consigli o per esprimere un parere sulla base del fatto che la Giunta è curiosa di sapere cosa ne pensiamo, o che l'azione che noi svolgiamo qua dentro ha una sua valenza, una sua incisività, per la quale oggi magari la maggioranza è contraria, perché per qualunque motivo non è obbligata per forza a votare una roba perché viene portata dall'amministrazione, oppure se non serve a niente perché tanto il PUMS rimane quello, l'aveva già adottato la Giunta così, e arrivederci. Allora io dico, a questo punto sono passati 2 anni, Thomas Valentini, l'ingegner Valentini non poteva nel frattempo, non so, prendere almeno i riferimenti normativi che sono modificati e inserire quelli, dire ok, le osservazioni erano tutte inconsistenti, recepibili, in ritardo, che parlavano di argomenti già contenuti, ok, va bene, vogliamo che sono tutte respinte, no? E ci starebbe, ma almeno ciò che è modificato da degli enti sovraordinati come il codice della strada, ma quello almeno secondo me è impensabile che oggi vado ad adottare un documento che nasce già vecchio, perché tanto si dice sappiamo che dobbiamo cambiarlo, ma io non lo voto, oppure se fossi nella maggioranza voterei contro una roba vecchia con la promessa che venga aggiornata. Cioè è tutto qui che mi sembra, oppure chiamiamo questo documento piano urbano mobilità sostenibile in revisione, piano di intenti, e poi ne riparleremo quando sarà pronto, aggiornato con le normative adeguate al giorno, oggi che giorno è? 10-9 di ottobre del 2021, perché, ma lo dico perché sennò siamo ridicoli a provare una roba di 2 anni fa che è scolpita nella pietra. Più che ridicoli, inutili, secondo me. Approviamo una roba vecchia con scritto tanto dobbiamo aggiornarla. Va bene.
Volevo dire che i percorsi lunghi di approvazione, comunque di adozione e approvazione degli strumenti, comunque di programmazione, difficilmente si riescono a approvare aggiornati alla norma del giorno prima. Quindi arrivato a un certo punto comunque bisogna mettere il momento fine. È chiaro che uno strumento dinamico, in modo particolare sulla mobilità, che è in continua evoluzione, sta comunque nello stesso spirito del piano che debba continuare a modificarsi anche per recepire tutta una serie di condizioni. È chiaro che qui si sconta il fatto che a fronte di un'adozione c'è stata un'interruzione del tutto, adesso continuare a procrastinare significa recepire una norma ma lasciarne ancora fuori le altre che nel frattempo usciranno. È un po' questo l'intento, diciamo, lo spirito dell'amministrazione. Mettere un momento fine per poi comunque, sicuramente non solo per l'adeguamento alla normativa del codice della strada, ma anche per altre esigenze si porrà, come dire, la necessità e l'occasione anche per fare un aggiornamento.
Prego, no.
Grazie Presidente. No, io volevo solo riassumere un attimino, cioè non ho capito. All'inizio abbiamo parlato di votare 49 modifiche, deduzioni contro deduzioni, quando poi sull'atto c'è scritto che del quale 49 modifiche, deduzioni contro deduzioni, non ce ne può fregare di meno, perché tanto stiamo votando qualcosa che ancora prima che vi si è fatto, cioè del 2019, quindi alla fine, cioè, che senso ha votare le modifiche? Cioè le modifiche no. No, non è che banalizzo, cioè le 49 modifiche non sono nell'ordine. Le 49 osservazioni che ci è stato chiesto di votare non sono nell'ordine del giorno, perché noi stiamo votando qualcosa del 2019. Cioè non stiamo votando quelle modifiche o che ci saranno, che andranno in consiglio o che non andranno in consiglio. Quelle 49 modifiche lì ci sono deduzioni, controdeduzioni, saranno approvate o non saranno approvate, ma poi stiamo votando qualcosa del 2019 che non ha niente a che fare con quelle modifiche. Io non l'ho capito. Se poi questo è banalizzare, non lo so.
No, è banalizzare, perché io sono arrivata qui parlando delle deduzioni che andavano votate una alla volta. Mi sembrava di essere... Tra l'altro, molto, perché potevamo dire, siccome non esiste una modalità di approvazione, potevo dire questo è il documento di controdeduzioni e alle 6 eravamo fuori di qui. Abbiamo detto parliamone una per una, che eventualmente su quelle che non sono state recepite possiamo fare una discussione. Ora lei banalizza dicendo, come sempre, perché lo fa sempre anche in altri consigli, quando mi dice chi vede... Apro e chiudo la parentesi, dove sono i cuochi nelle scuole, vado a vedere ai nidi e alle materne, perché lei banalizza sempre i miei interventi, poi riprendono i suoi interventi e non i miei. Allora, francamente, comincio a stancarmi, perché va bene essere gentili, va bene essere educati, però comincio a stancarmi. Allora, io non ho detto, che francamente non so che cosa stiamo capendo. Allora, andavano discusse, andavano e poi votate, ok? Molte sono intrinseche, quindi recepite è una parola sbagliata, sono intrinseche al piano, alcune sono state respinte, ok? Allora, la domanda è, noi dobbiamo approvare il piano, ok? Dovremmo approvare il piano. Ora, se volete fare volete approfondire, fare dei quesiti, io non obbligo il Consiglio Comunale a votare una roba che non è convinto di votare, ci mancherebbe. Però per favore non banalizzate quello che dico io, perché francamente io ci metto, cosa che voi non può fregare di meno, perché giustamente io ci metto impegno e fatica, mi sono trovata, questo è un documento che è stato approvato nella precedente amministrazione, che ha superato tutta una serie di problematiche non indifferenti, ecco. L'ideale sarebbe quello di arrivarne alla conclusione, lo approviamo e poi attiviamo i piani di monitoraggio e le sistemazioni, perché se non arriviamo mai in fine non avremo mai un documento che è aggiornato alla normativa di un'ora fa, perché tutti i documenti di pianificazione dove ci vogliono 2 o 3 anni per farli sono continuamente soggetti. Vi dico, il piano di protezione civile, stiamo inseguendo le norme. Tanto è vero che non è ancora arrivato, non arriverà in consiglio probabilmente se non alla fine dell'anno prossimo, perché si stanno inseguendo le norme. Arriva un momento in cui bisogna dare un punto, un taglio e dire va bene e poi ripartiamo. Dopodiché io invece non banalizzo la vostra discussione, che mi sembra invece una discussione assolutamente pertinente, perché giustamente è stato chiesto il vostro voto. Io la vostra discussione non la banalizzo, ma quello che dico io, per cortesia, non banalizzatelo, una questione di rispetto.
No, comunque c'ero io, Presidente, io non so come fare a pre... Ma non è un botte risposta, cioè, non ho capito.
Io non intendevo banalizzare, però noi nell'atto di oggi ci è stato chiesto di votare, di approvare quello del 2019, per cui non capisco le 49 deduzioni che dopo ci è stato chiesto di votare, che non sono nell'ordine del giorno, che senso ha? Perché noi stiamo votando nell'ordine del giorno della Commissione di oggi l'atto del 2019 prima di tutte le modifiche, le deduzioni e contribuzioni che sono state dopo, quindi che senso ha votare tutte le edizioni una alla volta che non sono nell'ordine del giorno, poi stiamo provando una roba già vecchia, cioè non prima delle edizioni. Questo non è banalizzare, questo è una cosa, è un dato di fatto. Legga l'ordine del giorno, c'è scritto votate, approvate quello del 2019. Le edizioni sono venute dopo e non sono nell'ordine del giorno, quindi io non capisco perché votare.
Prego.
Cioè, nel senso, come dire, che il piano non ha recepito l'indicazione del terzo ponte, ma il piano non ha previsto il piano, ha dovuto recepire perché è un discorso di strumenti sovraordinati. No, allora, le deduzioni e le controdeduzioni fanno un corpo unico con il piano, non è che si vota una parte e non si vota l'altra. Dopodiché si può essere o non essere d'accordo sull'impianto del piano o sulle singole osservazione e controdeduzione, quello è un altro ragionamento, no? Però non sono a comparti stagni, quella parte lì è a corredo per poter poi arrivare in consiglio all'approvazione.
Questo è stato il pensiero dell'amministrazione, che l'ha espresso di tutti noi. Adesso il discorso.
No, posso un attimo per favore? È possibile procrastinare per cortesia?
No.
No, io chiedevo solo una cosa, scusi assessore, cioè procrastinare e aggiornare un pochino, visto non cambia, però ci sono state dei cambiamenti, insomma, delle cose ci sono state.
Non piace.
No, non è questione di piacere, non piacere, ci sono state delle variazioni. Ci sono state delle. Adesso. ragazzi. Prego, 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 assessore.
Allora, le variazioni normative che sono subentrate, io vorrei chiarire alcune cose, perché credo che giustamente voi avete dibattuto e io, che anche forse per il ruolo che ho avuto precedentemente, non cerco di non castrare quelli che sono i dibattiti consigliari. Però il piano è un piano che ha una sua struttura generale, ok? Che vuole guardare a quello che è la mobilità sostenibile e quello che si vuol fare per la mobilità sostenibile da qui a 10 anni, ok? Da qui a 10 anni le normative cambieranno 10 volte, su per giù. Quindi il piano non potrà mai essere perfettamente aggiornato, ma nelle sue linee generali il piano è un piano che prevede delle azioni. Ora, il fatto che il piano non abbia in sé la corsia, io vi ho raccontato molte cose, ma perché mi sembra giusto dirvele, nel senso che quando ve le dico, cioè in consiglio i dibattiti sono sempre anche a volte molto complicati, vanno anche su altri temi, cioè se non queste cose non ce le diciamo in commissione, dove ce le diciamo? Allora, il piano contiene in sé una programmazione decennale e quindi per quanto riguarda il tema della ciclabilità, per quanto riguarda le zone 30, per quanto riguarda l'ampliamento della ZTL, per quanto riguarda la previsione comunque di una gara per il trasporto pubblico, che è vero che non è stata fatta adesso, ma è vero che nel 24 si farà, il 24-25 se non ricordo la scadenza, perché va fatta. Quindi quello che c'è scritto lì rispetto alla gara del trasporto pubblico non è valso per il 21, ma varrà per gli anni, non è valso per il 20, perdonatemi, varrà per il 24. Cioè ci sono dei temi che sono sovraordinati alla norma. Cioè una delle cose alcune azioni, come appunto la corsia ciclabile, cioè tutta una serie di osservazioni molto puntuali che sono state fatte, in realtà sono declinabili in altri piani. Nel piano urbano del traffico bisognerebbe valutare appunto una revisione generale, che ne so, della sosta, cioè bisognerebbe fare tutta una serie di attività che riguardano altri piani meticolosi, precisi. Il PUMS non è un documento specifico, ok? L'altra volta, perché noi, io ho sempre assecondato il dibattito, ma anche l'altra volta ci siamo arrotati sulla rotatoria della tangenziale, no? Ma non è un argomento da piano urbano della mobilità sostenibile quello. Quello è un tema di viabilità che quando, e adesso c'è l'architetto Donadio che ci sta sentendo, quando quel benedetto progetto sarà pronto, perché altrimenti Nolli lo dirà ancora 100 volte che non ho fatto la commissione, ma io il progetto, se lo potessi fare io il progetto, guardi, ma siccome non sono un progettista, devo piegarmi ai tempi dei progettisti. Cioè quel tema lì, per esempio, non è un tema da piano urbano della mobilità sostenibile, perché è un tema preciso. Io ricordo, non so, un intervento sul coordinamento dei semafori, non è un tema da piano urbano della mobilità sostenibile, è un tema preciso di viabilità che va declinato in altre cose. Quindi il piano di per sé, anche se non è aggiornato a quello che è il nuovo codice della strada, in realtà la visione di mobilità sostenibile del piano è assolutamente attuabile e attuale. Cioè il fatto che non sia aggiornato, che non recepisce alcune cose, comunque ce le fa recepire il fatto che la norma sia sovraordinata. I principi ci sono, cioè i principi di quello che si vuol fare come mobilità sostenibile ci sono, e ci sono anche declinati rispetto a tutta una serie di argomentazioni come la qualità dell'aria, no? Che tanto se ne parla, cioè il fatto di elettrificare la flotta degli autobus, il fatto di aumentare la ciclabilità, cioè il fatto comunque di incidere con il piano urbano della mobilità sostenibile su quello che è il traffico, tenendo conto però che ci sarà una quota parte di cittadini che per necessità dovranno sempre muoversi col mezzo privato, ma incentivare quelli che possono fare una scelta di andare sul piano, cioè di usare una mobilità sostenibile. Questa è la logica del piano. Poi se ci vogliamo, perché si è persa un po' di vista la cosa, se ci arrotiamo su quelli che sono gli aggiornamenti normativi non lo approveremo mai, mai. Perché invece se noi lo approviamo, e io vi volevo parlare una per una per argomentarvele, non tanto per... Io, cioè, fossi stata un assessore malizioso, sarei arrivata qui e vi avrei detto si vota tutto insieme, ve le ho presentate l'altra volta, alle 6 saremmo già usciti. Invece vi ho detto cosa vogliamo fare, le vogliamo discutere, le vogliamo vedere, cioè il piano, il piano lo abbiamo già discusso, ok? E io ho tenuto da parte gli interventi fatti, anche da parte dei consiglieri di minoranza, perché c'erano degli spunti ovviamente che sono interessanti. Il dibattito su quello lo abbiamo già fatto. Io vi avrei presentato e avrei tenuto il tempo di parlarvi delle osservazioni e di come le abbiamo affrontate, tenendo conto che molte di queste osservazioni sono già inserite nel piano, cioè sono state fatte ma in realtà non abbiamo avuto la necessità di recepirle, e per alcune invece abbiamo detto che non si possono recepire perché sono talmente tecniche che vanno declinate su altri piani. Questo era il risultato. Quindi secondo me era un documento che si poteva votare, ma adesso mi rendo conto che lo è tarda, e se volete ci possiamo aggiornare ad un'altra commissione, non lo so, vedete voi perché siete sovrani. Dopodiché il documento si poteva votare facendo tutta una serie, cioè valutando tutte queste cose. Dopodiché.
Ma non cambia niente.
Che ha fatto con la precisazione che ha fatto l'assessore adesso, rinviare la prossima seduta vuol dire ridire ancora le stesse cose, per cui con le precisazioni che ha fatto l'assessore, che poi tutto sembrerebbe essere nato un po' dall'equivoco dell'assonanza di piano urbano della mobilità con i piani urbanistici, cioè è stato un equivoco terminologico alla fine della suonata. Per cui rinviare per rifare la discussione secondo me sembrerebbe inutile. Per cui io propongo, dunque, se ci sono altri interventi, do la parola ad altri interventi, dopodiché proporrei di passare alla votazione. Per una forma di cortesia, oltretutto Fanti rappresenti 6 punti, 6 voti, sarebbe bene che rimanessi in aula. Comunque, per carità di Dio, fai quello che credi, però secondo me, vabbè, do la parola a Manfredini e alla Zucchetti, dopodiché se non c'è nessuno che chiede la parola proporrei di procedere all'espressione di voto. Prego, Manfredini.
Ah. Ok, sono rapidissimo per... Allora, io quello che ho recepito e che credo possa essere, diciamo così, sostenuto, allora, quello che rimane valido in questo momento sono le linee strategiche. Cioè le linee strategiche del piano, che sono l'asse portante del programma 2030, sono quelle che guidano tutte le azioni. Ci sono poi una serie di attività che sono previste, e queste sono quelle attività che sono, diciamo così, in linea con quelle che sono le visioni strategiche, che alcune appunto sono già in essere, altre lo saranno, ma che sono quelle che possono anche variare. Quello che secondo me, almeno io penso, eccetera, debba essere approvato è il discorso delle linee strategiche, che sono quelle che sono la guida per scegliere poi le singole attività.
Volevo una cosa proprio molto molto semplice, volevo dire, io voglio capire cosa sono venuto qui a fare oggi, per questo sto insistendo. No, lasciatemi parlare, non era banalizzare, non era un'offesa, sto parlando con me stessa quasi, ovvero esterno. Questa qui di oggi io ho capito che è una riunione informativa, cioè siamo stati informati e ci sono stati chiariti. Io l'altra volta non c'ero, per cui insomma ho dei limiti molto strutturali e chiari, però sono qui e sono stata informata su come stanno le cose. È una riunione informativa, so delle cose in più, però è chiaro che siamo invitati a a votare, perché votare sì, cioè, o no, non c'è altro.
Gli interventi sono finiti, procedo a mettere in, in votazione, anche che dopo c'è anche la delibera del Presidente. L'oggetto numero uno è l'espressione di parere in merito al piano urbano della mobilità sostenibile adottato dalla delibera numero 76 del 10 aprile del 19. Chi è favorevole? Chi è favorevole? Alzi la mano. Gagliardi, Pini, che c'è? Gagliardi, Manfredini, Zucchetti, non vedo la mano della Bentiveglia. Bentiveglia, 1, 2, 3, 4. Chi si astiene? La Bentivenga. Chi vota contro? La Ceraso, Fasani, Nolli, Fanti e Bulgazzi. Signori, c'è da provare. Ah, scusate, scusate, c'è il verbale della volta scorsa. Io ero rimasto.
Non è stato approvato, ma solo firmarlo lei.
Ah, è stato firmato. Ah, no, boh. Va bene, signori, la seduta è finita. Dov'è che firmo? Presidente della Commissione. Va bene, ragazzi.